L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su RT.
Sì, no, dai, in diretta siamo qua, buongiorno sì. E buon fine settimana a tutti. Siamo ritornati la coppia che scoppia, perché io, Enrico, ciao, e lui, Maurilio, ciao, ecco, siamo tornati qua in studio per così passare queste due rete in maniera simpatica.
Ma Enrico, ma non va annunciato così.
Ma
allora, no,
ripetiamo tutto da capo.
Allora, siamo ad amici miei!
Siamo amici miei!
E allora, giù, rullo di tamburi, trombe e quant'altro.
Trombe.
Allora, siamo nel fine settimana, il sabato e domenica in replica con Enrico e Claudio. Stamattina Claudio non c'è, lui spesso si fa un po' desiderare, stamattina non c'è, però c'è chi lo potrebbe sostituire degnamente, perché abbiamo un ospite, sì. Siamo tornati ad avere per la prima volta un ospite in studio dalla notte dei tempi, perché sia passato un anno e mezzo. Tra l'altro questo ospite è stato con noi nel periodo di lockdown e da remoto, sta proprio dalla sua postazione,
molto remoto.
La sua postazione, abbiamo fatto diversi collegamenti quando lui stava facendo un'esperienza lavorativa importante, perché si trovava in Antartide. Già qui potete capire di chi stiamo parlando, e a distanza di tempo l'abbiamo in studio. Abbiamo detto il primo ospite vero in studio dopo il lockdown, dopo insomma, le riprese del programma in studio, sarà Francesco Sepioni.
Buongiorno a tutti, è un piacere ritornare tra di voi nella vostra sede. Saluto tutti gli umbri e in particolare i gualdesi, perché anch'io sono gualdese.
Bene, ha portato la nostra gualdesità in giro per il mondo, in Antartide, e non si fermerà qui questa mattina, quindi seguitici, perché ha tante cose da suggerirci il dottore.
Allora,
presentiamolo bene,
sì, presentiamolo bene perché
ha tanti titoli.
Lui ha salutato gli umbri e i gualdesi perché è la sua terra, ma noi qui dobbiamo presentarlo per quello che effettivamente è, perché nel paese abbiamo l'amico Francesco. In realtà, dottor Francesco Sepioni, medico chirurgo, medicina del lavoro, lui è specializzato in questo settore, emergenza e urgenza, impianta stabile all'ospedale di Branca, ma questa è la sua professione, che svolge in maniera impeccabile, in maniera proprio, no?
Professionale.
È il suo primo lavoro.
Sì, esatto.
Oltre a questo, tante altre passioni.
Assolutamente.
E qui viene fuori un personaggio vero e proprio.
Diciamo che
si apre un
armadio di cose che non sono vestiti, ma tante attività.
Francesco, quando sei stato in collegamento con noi è perché eri in Antartide. Come nasce l'Antartide?
Beh, l'esperienza in Antartide è stata una missione con il ministero, è stata un vivere, appunto, un'emozione, sia sotto il punto di vista professionale, appunto medico, ma anche un'esperienza umana. E come ho detto un anno fa quando mi sono collegato da remoto, ero appunto in Antartide, ho visto affisso un dépliant dove indicava che si cercavano medici di emergenza urgenza che avessero voglia, impeto e volessero vivere al meglio questa esperienza.
Questo trasporto verso l'aiutare il prossimo in condizioni estreme viene dalla famiglia, mi pare di ricordare bene.
Sì, però. Mio padre è chirurgo, lui ha fatto le missioni sia in Iraq che in Sri Lanka con la Croce Rossa, per il piacere di viaggiare, di mettersi a disposizione e di vivere nuove emozioni.
Quindi ecco, hai ereditato paro paro la cosa di tuo padre. Vabbè. E questo ovviamente tu fai il tuo cammino, i tuoi percorsi, le tue esperienze, e l'Antartide ci ha molto affascinati perché facevi vedere cose che noi non potevamo neanche immaginare, cioè il fatto che l'uovo al tegamino si gelava prima di cadere in padella.
Sì, precisamente.
E poi hai fatto un viaggio straordinario per arrivarci, perché dicevate ciao mamma, vado un attimo in Antartide. No, non è proprio così, cioè esci, aereo, volo, nave, come è stato il viaggio della speranza?
Beh, diciamo che è un viaggio appunto della speranza, perché devi arrivare in Nuova Zelanda e ci sono solamente 48 ore di volo, se ti va bene. Poi successivamente devi fare la quarantena, 15 giorni, se resisti esci dall'albergo e ti fai solo 15 giorni di nave per arrivare sui ghiacci, per poi arrivare sulla costa altri 5 giorni e da lì dice, beh, è finita, no, non è finita qua, si parte con un bel aereo per 5 ore, si raggiunge il centro dell'Antartide e dopo, se c'è l'ingegno e anche la volontà, fai un cartello con scritto guardatino 15.450 metri.
Bello, questo è quello che hai scritto tu sul poi tra l'altro hai rubato, fatto una bella castroneria, hai rubato lo spazio, questo ve lo posso dire io. Allora c'era uno spazio in questa base che si chiama Pisa, la torre Pisa, torre Eiffel, no? Sono le due torri, diciamo, in questa base di studio, comunque
la base, sì, la base Concorde al centro dell'Antartide, dove ci sono sperimentazioni, è una base italo-francese
e... da qui Pisa e Eiffel, no? Le due torri, ok. E ecco, mi è piaciuto molto il fatto che tu sei arrivato, hai trovato i cartelli già esistenti di gente che era stata prima di te lì, aveva avuto l'esperienza e aveva scritto, che so, François Le De Dieu da Paris, tot chilometri. Tu non hai fatto altro che coprire questa.
Tu, sì, praticamente... diciamo che in verità vi dico, tanto sì, ormai è fatta.
Sì, esatto.
Io faccio un viaggio di un mese, tra virgolette, vomito, nausea, difficoltà, freddo intenso, difficoltà estreme, per poi non mettere un bel cartello, perché non c'è il posto, troviamo, no?
Ma certo, adesso troviamo un attimo per ascoltare musica, tra pochi minuti ritorneremo a parlare di Antalya e tante altre esperienze simpaticissime ma anche molto impegnative del nostro amico dottor Francesco Seppione, ospite di Amici Miei su RT 101 e 100.
Accendi un diavolo in me.
un bel sabato, seguirà anche una domenica replica. Dal punto di vista meteorologico, Enrico, abbiamo avuto un abbassamento delle temperature, abbiamo avuto qualche goccina d'acqua. Vabbè, si respira.
Anche
e
qui.
Purtroppo è il suo tempo. Questa estate l'andremo a salutare. Vabbè. Chi invece non la saluterà, nel senso che con il clima ha qualche problema. Quindi noi sono anni e anni che sappiamo che a settembre l'aria si fa un po' più frizzantina, a dicembre si fa freddo, a gennaio si gela, poi a marzo si... Ma invece chi è che non ci capisce molto? Chi? Quando c'è estate va in Antartide, quando l'aria è frizzantina va in Machu Picchu,
vai in Perù, oppure sulla montagna di Mosè Noè, lì con l'arca.
Non è facile il mondo. Prendere il rapporto con il clima. Sì. Stamattina ospite ad amici miei, dottor Francesco Sepioni, che ci parla proprio di questa sua esperienza. Tu vai nel Machu Picchu.
Sì, diciamo che le vacanze mie sono un po' particolari e ho deciso di fare queste esperienze in Perù, precisamente sul monte Salcantay, che è un monte alto a 6500 metri sulle Ande, e vedere non solo queste bellissime montagne, ma anche Machu Picchu, la Valle Sacra, e prendere, come si suol dire, il postale per un giorno intero, fare tutte le Ande da 3000 ai 5000.
La corriera.
Sì, dopo dove si ferma, cosa si fa.
Ascolta, mi sei documentato, ma sono quei pullman spaventosamente pericolosi che vanno su quelle stradine piccole. Ecco, mi sono documentato, il Machu Picchu è stato scoperto nel 1911, non è una cosa, e poi è stato considerato subito, insomma, una decina di anni fa, 15 forse, il patrimonio dell'UNESCO, perché insomma, bellezza indiscutibile. E ho visto persone che vanno a fare esplorazioni in queste montagne, addirittura ci sono delle scalinate, perché la popolazione fu popolazione Maya, no? E quindi queste scalinate molto ripide, che molta gente va giù con nonchalance, e sotto hanno 1000 metri di strapiombo. È incredibile, è spaventoso. E allora addirittura io, che sono amante della montagna, ma comunque spaventato dal vuoto, quindi è un paradosso, però questo è infatti è una grossa limitazione. Farai queste scalinate? Proverai questa ebbrezza?
Minimo, la vacanza è libertà, emozione e vivere al meglio tutte le cose. Attualmente con la mia borsetta da medico di emergenza, con il dovuto, cerotti, morfina, livello alto, no? Disinfettante, fasciature,
tutto.
Sono già abituato, cioè quando passi dall'Ararat al Machu Picchu ci trovi a casa, in fin dei conti. E poi abbiamo Valsorda qui sopra, un attimino, sono montanaro come voi, un valdese.
Quante volte ti è successo nella tua storia di viaggiatore? C'è un medico qui? È mai successo?
A voglia.
È successo.
Specie in aereo, quando riposi, dicono allora eccomi.
Perché è quello che si vede nei film.
In queste altezze, no? Manca un po' di ossigeno. Se io soffro il mal di montagna, lo hai sofferto? Allora, oppure io... già sei vaccinato?
Allora, io sì, sono vaccinato per il Covid. In primis, io personalmente sono avuto esperienza in Bolivia, che i 4.300 metri.
Ah, ecco, 4.000, 3.000, perché 3.000 sono andato anch'io e sono stato malissimo. A 4.000 e 3 stai benino.
Sopra ho cefalea, eliminazione del sensorio, diciamo che c'è chiappo.
Mi piace.
Quando già vado a Valsorda sui 1000 metri, insomma, mi manca un po' di ossigenazione, quindi penso che va sopra i 4000.
Tu, Enrico, penso che sia un po' legato all'età, patologie che poi
quindi fai delle cose quando non arriva l'ossigeno al cervello, fai delle cose che il cervello non dice, non so,
questa domanda
no, non lo so quando che succede,
non lo so,
diciamo che sei più spinto, diciamo, non ragioni di meno e valuti meno il pericolo. Io quando ero sull'Antartide a 4000 metri, perché c'è un altopiano di 1000 metri con 3000 metri di ghiaccio, non mi ricordavo la mattina cosa avevo mangiato, avevo il piatone.
Ma questo tu è come se vivessi sempre a 4000 metri.
È normale sarà l'età sicuramente.
Comunque sono testato per queste altitudini, il Monte Ararat l'ho fatto ai primi di agosto e a 4000 sono arrivato e diciamo che mi piacciono le altezze.
Ma allora mi racconti il Monte Ararat e tutto quello che ruota intorno alla leggenda dell'Arca di Noè eccetera, il motivo per cui sei andato tra pochi minuti, perché la musica, Enrico?
Sì, la musica è importante perché ci aiuta, ci accompagna e soprattutto non ci fa mai invecchiare.
Ecco, ti pare? Sì, è classico.
Minerali non sono tutti uguali. Per questo ho scelto Rocchetta, la mia acqua di bellezza. Giorno dopo giorno Rocchetta mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta, ecco il segreto della mia linea. L'estate a Gualdo Tadino. Musica, spettacoli, arte, cultura, folklore, organizzati e patrocinati dall'amministrazione comunale di Gualdo Tadino. Questi gli appuntamenti.
Dal 21 al 29 agosto in Piazza Garibaldi, mostra collettiva del gruppo fotografico gualdese. Lo spettacolo Nel mezzo del cammin con Monica Guerritore, previsto alla Roccaflea venerdì 27 agosto, a causa delle avverse previsioni meteo, è stato spostato a martedì 31 agosto alle 21:30.
L'estate è fatta di sole,
spiagge. Notti stellate, musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su RT.
I wanna be your slave, I wanna be your master. I wanna make your heartbeat run like roller coaster. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, not just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna meet ya. I wanna be a sexter, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby I'm your David and you're my Goliath.
Alright. Okay. Searching for redemption.
I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quiet, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my telecaster. And if you wanna use me, I could be your puppet. Cause I'm the searching for redemption and I'm a lawyer. We searching for redemption and I'm a killer. We searching for redemption. I'm a fucking monster. We searching for redemption.
Slave, I wanna be your master.
Ok amici, eccoci, siamo qua perché a un certo punto si accende la luce, parte il disco.
On air.
Siamo una radio importante anche noi, quindi ogni volta che si aprono i microfoni si accende la luce, quindi bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti perché ogni tanto qualche parolina esce dalla capsula. Questa mattina, amici che ci state ascoltando, il fine settimana, il sabato è in replica, la domenica, il sabato siamo in diretta, la domenica invece no, siamo registrati. Se telefonate la domenica non vi possiamo rispondere. Guardate adesso perché abbiamo in linea, o meglio in studio, con noi il dottor Francesco Sepioni, medico, scrittore, tenore, esploratore, sperimentatore, ma soprattutto single.
Enrico, hai fatto una descrizione fantastica.
Basta poco,
ma veramente
descrivere una persona.
Lui
è un medico. È un medico e ci fa capire tante cose nel mondo della medicina.
Allora, lui è un professionista, cioè, un medico e va bene. Interessa relativamente questa mattina parlare di quello che è il suo impegno di lavoro. Sappiamo che è un bravo professionista e va bene.
Però in tempi di pandemia si parla soltanto di medicina.
Poi siccome si occupa di emergenza, cioè lungi da noi l'averci a che fare quotidianamente. Cioè, andiamo a parlare con il dottor Francesco Sepioni di quello che sono le sue passioni. Allora, Monte Ararat, giusto?
Sì, precisamente.
Oh, qui si parla di Arca di Noè.
Sì.
Quando nasce questa leggenda? Da dove nasce? Quando tu la cogli e che cosa vuoi andare a fare con questa leggenda? Dici.
Allora, la leggenda nasce perché la Bibbia appunto afferma che c'è sul Monte Ararat l'arca di Noè. L'arca che dopo il diluvio si è posizionata, appunto Noè, sul monte a 5300 metri. Poi è discesa, sembra così narra la leggenda o la realtà, come afferma il mio libro, L'arca di Noè tra mixer e realtà, edizione Tau. E ovviamente ho scritto io.
Puntate. te poi vediamo le direzioni precise.
E ci sono tanti storici che hanno descritto l'arca, tanti testimoni oculari, e io più volte sono andato a, anzi, 6 missioni per vedere appunto se era mistero o realtà. La differenza è, la troverete nel libro, normalmente sicuramente è un'esperienza personale, umana, a contatto con certe culture, e per scoprire ancora a livello proprio pratico e scientifico la sua esistenza. Quando è nata la cosa? Da piccolo, non è che ho sbattuto la testa, ma a 10 anni ho visto un documentario e dissi a me stesso: cercherò di far luce su questo mistero.
No, incredibile. Ah, quando si dice a un bambino non devi fargli capire che non ha limiti, tuo padre è stato bravo da questo punto di vista, perché dice: Francesco, tu puoi fare qualsiasi cosa, puoi anche trovare l'arca di Noè, che è una cosa che no, uno sta un pochino attento a dirlo, invece no, lui ci ha provato e va bene. Questa è bellissima questa cosa, non sveliamo nulla perché ovviamente il libro dovrà raccontare tutto quello che hai fatto, ma ti dico, sei andato più volte, non una volta sola.
Sì, 6 volte per capire se è mistero o realtà.
E che cosa, allora, ti sei relazionato con storici del posto, con vecchie documentazioni, hai avuto modo di prendere contatto con gente che aveva più conoscenze, non so, perché attingeva notizie da fonti particolarmente nascoste, non lo so.
Allora, in primis la fonte principale è la Bibbia che ne parla, e si deve partire da questa. Io dico, prima di conoscere la matematica, dico conoscere i numeri. I numeri per me è la Bibbia e tutti gli avvistamenti, sia dal satellite, sia dagli aerei, sia dalle persone testimoni oculari, e poi un buon esploratore scientifico come sono il medico deve andare sul posto, soffrire, godere di questo, respirare anche male a 4000 metri e vedere la realtà con foto e misurazioni specifiche.
Però la curiosità, la curiosità, quindi tu hai pensato probabilmente i due leocorni appena scesi hanno sofferto per respirare, cioè questa è immagino
la curiosità, però viene spontanea, no? Viene spontanea,
sì, perché,
perché ha detto nasce tutto dalla Bibbia, ma ecco, è quello il libro che il primo libro che hai letto, oppure è uno dei tanti, ma soprattutto è quello che ti ha intrigato di più?
Ma diciamo la storia in se stessa, la storia di questo diluvio che 5000 anni fa ha sconvolto la terra, e una sola famiglia, la famiglia di Noè si è salvata perché era uomo giusto e che doveva ripopolare un mondo migliore, e portandosi dietro tutti gli animali e si è depositato sul monte Ararat, e da qui si è ripopolato il mondo, così narra la storia. Certo. E l'importante è capire.
Sì, no, perché un uomo
allora, di questo. Dove è la leggenda? Dove è la leggenda e dove è la realtà?
Okay. Qual è la posizione geografica di questo monte?
Ah, precisamente il monte Ararat si posiziona tra la Turchia e l'Armenia. Al suo lato nord alla Russia, al suo lato sud c'è l'Iran. C'è un crogiolo di culture, di religioni, e anche i paesi che diciamo tra loro sono in guerra.
Ecco, questo volevo dire. Allora, tra qualche minuto, tempo di ascoltare un pezzo musicale, voglio sapere quali sono state le difficoltà per gli spostamenti, perché immagino che non è che sei andato lì in Austria, tra Austria e qualche difficoltà potrebbe esserci stata.
Sicuro, perché l'uomo di scienza che legge la Bibbia, vuol dire essere a conoscenza del mondo intero, perché tutto nasce dalla Bibbia.
Facciamo un applauso? Facciamo un applauso? Facciamo un applauso. Vai ricco! Vai!
In principio era la voce, si fa per dire, la voce del padrone per obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati se ne va per venire. Quando una voz no se para, se le pica la oreja al patrón, pero mi voz sí que alegra, porque yo tengo mi amor. Cantaré, porque quita el dolor, cantaré, hasta que alcance la voz. Cantaron en el estrade, per no morire, cantaron en el
solamente canta in un coro. Core mio, canta per me. Tu c'hai labbra de miele, cuore mio, dimmelo te, che la musica cambia se te vuoi bene. Quando una voz no se para, se le pica la oreja al patrón, pero mi voz sí que alegra, porque yo tengo mi amor. Cantaré, porque quita el dolor, cantaré, para no matarle, señor. Nelle strade per non morire, cantarono nelle gabbie per non impazzire, cantarono addosso al muro davanti a un fucile, colpo su colpo vedrete questo muro cadere. Cantare come canta un cieco, cantare come un tuono nel cielo, perché vale oro questa vita che grida da sola mentre canta in un coro.
Stamattina si parla di missioni, si parla di amicizie, si parla di fede, perché se si parla di anche in un certo senso è una cosa che il dottor Francesco Seppioni, nostro carissimo amico, ormai ti possiamo considerare amico della radio, perché siamo stati in contatto con te diverso tempo, soprattutto quando nel periodo di lockdown stavi in Antartide e noi da remoto facevamo questi collegamenti con te. Stamattina per primo è ritornato nei nostri studi come ospite vero davanti ai nostri microfoni, si vede anche, si sente dall'audio, dalla qualità dell'audio.
Certamente, siamo contenti che sta qui con noi il dottor Francesco Seppioni, anche perché è uomo di scienza, ma è uomo che di ricerca, è un esploratore, è andato addirittura a vedere per ben 6 volte sul monte Ararat questa leggenda oppure verità dell'arca di Noè. Pensate, ecco, ho scritto anche un libro.
Sì,
e allora, se non l'avete letto, se non l'avete, andate, perché scoprirete tante
quando
cose
esce?
Interessanti.
Quando esce questo libro?
Allora, in sostanza l'Arca di Noè tra mistero e realtà, il libro ormai è in edicola o su internet, può trovare su tutti i siti di vendita, e il prossimo libro che uscirà a ottobre invece parla dell'esperienza mia in Antartide, con foto, dettagli dell'esperienza vissuta con il ministero, la 36ª missione in Antartide italiana.
Ok, quindi ricordiamolo, base Concordia. Concordia, una base italo-francese, tant'è che ci sono queste due torri centrali, non altissime, sono basse, sono due cilindri, ho avuto modo di vedere, una si chiama Pisa e una si chiama Eiffel, e ci sono queste belle, queste due bandiere che comunque vanno a sottolineare il fatto che noi c'è questo odio e amore con i cugini francesi, no? Cioè, per certi versi siamo distanti, vedi, con lo sport, e poi magari facciamo delle sinergie, come fu fatto nel cinema negli anni 60, come accade tuttora in questi grandi progetti internazionali. Quindi i nostri amici francesi alla fine ci vogliamo bene con i transalpini,
dobbiamo convivere
assolutamente. Ecco, dottor Francesco Seppioni, questa esperienza
come formale,
ci mancherebbe, anche perché questa esperienza non è che la fanno tutti, sono soltanto in pochi gli eletti che riescono ad andare andare lì, perché andare in questa stazione
non è semplice giorni.
Perché mi spiegava che stare soprattutto 14 giorni in quarantena, perché c'è la pandemia, 14 giorni in uno stanzino, non so, 2x2, 3x3, dovevi fare la pipì e te la facevi anche addosso.
No, mi ricordo che facevamo collegamenti in orari strani. Noi ci collegavamo il sabato mattina e da te erano orari di notte, salzava, era mezzo, tutto stranito.
Appunto.
Però alla fine ha fatto il sacrificio per noi.
Sì, è stato molto bravo.
Mi hai portato via dal discorso.
No, io appunto stavo chiudendo per la considerazione con il dottore. Dicevo che non ci vanno tutti, ci vanno soltanto i pochi, quelli che hanno anche il fisico. Perché bisogna avere il fisico. Io, ad esempio, è difficile. Quelli grassi è difficile.
Beh, mi dice che dai 4.300 metri comincia a soffrire. Prima
appunto. Allora.
Dove ci siamo allenati per questo?
Oltre agli animali.
Dove?
Oltre agli animali, dottore, e voi che eravate, non so, una trentina di esseri umani.
Sì, di scientifici.
Ma altre persone non c'erano in giro, no, quello che hai potuto vedere, quindi l'Antartide è popolato soltanto da foche e qualche scienziato e dottore che sta lì.
Diciamo che l'Antartide è grande come una volta e mezza l'Europa, grandissimo, e di estate sono 5.000 persone, in inverno intorno a 500. Io ho avuto l'onore di rappresentare come medico la 30ª spedizione in Antartide, vivendo la missione oceanografica per 30 giorni e successivamente arrivando sulla costa dove c'è la base Zucchelli, per poi successivamente fare un volo di 5 ore con un Butler, un aereo militare, e vivere un'esperienza unica nel suo genere a base Concorde, 4.000 metri, dove si fanno sperimentazioni e dove l'ente spaziale europeo ha un medico che fa esperimenti lì, dato che le stesse condizioni che sono lì sono le medesime di un'astronave che va dalla Terra sino a Marte. Diciamo che eravamo dei topolini esperimento.
Delle cavie.
Meno 50, difficoltà respiratorie costantemente, insonnia, congiuntiviti, secchezza oculare, secchezza delle fauci.
Diciamo che se ti lasciano una vita ti si accorcia della metà più o meno.
È dura.
Quindi quando esci da questa stazione direi coprire tutto per bene.
Sì. Ogni millimetro del proprio corpo è coperto, dato che sennò vengono le ustioni o anche le ferite non si rimarginano, perché l'aria è molto secca, c'è una secchezza dei fauci e perché non c'è umidità, o anche appunto diciamo disperea, difficoltà respiratoria, o l'insonnia, perché lì dormi 2-3 ore, dato che l'altitudine, ma il metabolismo aumenta l'attività cardiaca respiratoria.
Ma posso dirti una cosa, dottore? Scusami, ma a questo punto devi avere un equilibrio psichico perfetto, perché se poco sei un po' ansioso già vai in sofferenza.
Infatti abbiamo fatto la visita alla medicina aerospaziale sia dal punto di vista fisico che sotto il punto di vista psicologico. Che vuol dire? Se tu c'è una patologia tipo un calcolo renale, non è che io parte l'aereo e ci vuole minimo 3 giorni per arrivare in Nuova Zelanda, devi essere al top, come si dice.
È chiaro.
E anche a livello psicologico non devi avere alterazioni, devi adattarti, non devi squilibri, e la cosa più interessante e particolare è che in questi ambienti ti guardi dentro, dato che non ci sono più le barriere, che può essere i familiari, gli amici, uscire a mangiare una pizza. Lì sei solo tu e 30 scientifici che lavorano con te e remano con te per fare una missione che è importante, dato che appunto fanno esperimenti, perché il corpo umano reagisce in certo
come
modo.
Come reagisce? Perché in queste basi, in questa base Concordia, si fanno sperimentazioni proprio anche legate a missioni spaziali, tipo su Marte.
Esatto.
Tant'è che collabora con questo progetto anche la NASA.
Sì.
Appunto, quindi dobbiamo essere come i marziani, sono come i marziani, vivono come i marziani, e vanno a vedere poi se qualche marziano.
Dobbiamo toccare ancora tanti argomenti, però adesso abbiamo
un attimo. Sì, è la musica questa qua, eccola, guarda che selezione che ha trovato il nostro buon Casaglia.
Sentiamo,
non si sbaglia. Make a
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it. Anche su Facebook e Twitter.
Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva. 12 anni di distanza dall'ultima volta Cristiano Ronaldo è tornato al Manchester United. Lo ha fatto ieri in una giornata che la Juventus ricorderà come quella dell'addio al campione portoghese. Quindi il saluto ai bianconeri, un messaggio social condito da un errore grammaticale, un grazie con una doppia Z che però passa inosservato pensando a quello che ha dato nei suoi 3 anni a Torino. Poi il saluto degli ormai ex compagni di squadra, da Dybala a Bonucci fino a Morata e Quadrado. Tutti hanno omaggiato la classe del campione. Adesso però la Juventus è volta pagina, deve pensare al sostituto e soprattutto alla gara di stasera. Alle 20.45 c'è l'Empoli e i bianconeri devono vincere. Debutto da sogno ieri sera invece per Joaquin Correa, che la prima con l'Inter segna 2 dei 3 gol con cui i nerazzurri battono il Verona. Al Bentegodi finisce 3-1 per la squadra di Simone Inzaghi, ma passare vantaggio sono i padroni di casa che approfittano di un errore di Andanovic e vanno a segno con una magia di Ilic. L'Inter non si scompone, inizio ripresa per Scalpari con Lautaro prima che il nuovo entrato Correa bagni il suo debutto con una doppietta. Nell'altro anticipo della seconda giornata di Serie A, l'Udinese ha battuto 3-0 il Venezia in gol Pussetto, Deulofeu e Molina. Dopo il trionfo agli europei, l'Italia riprende il cammino nelle qualificazioni ai mondiali del Qatar 2022. Sono 34 i convocati dal commissario tecnico azzurro Roberto Mancini per le sfide con la Bulgaria a Firenze il 2 settembre, con la Svizzera il 5 a Basilea e contro la Lituania l'8 a Reggio Emilia. Torna Zaniolo dopo la rottura del crociato rimediata un anno fa nella sfida di Nations League contro l'Olanda, prima chiamata per Scamacca. Gli azzurri sono primi a punteggio pieno nel gruppo C. Formula 1 è di Max Verstappen, il miglior tempo nella prima giornata di prove libere del Gran Premio del Belgio. L'olandese della Red Bull, secondo nella prima sessione dietro a Valtteri Bottas, ha girato più veloce voce di tutti nella FP2 proprio davanti al finlandese, terzo il leader del mondiale Lewis Hamilton. Pomeriggio difficile invece per le Ferrari con Carlos Sainz solo undicesimo e Charles Leclerc diciottesimo dopo essere finito a muro. MotoGP, un ottimo Fabio Quartararo conquista invece miglior tempo della seconda sessione di prove libere nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il francese leader del mondiale chiude in 1:59.317 dopo la paura per la caduta in curva 8 e ritorna ai box con una gamba dolorante. Dietro Quartararo si piazzano le due Ducati, quella ufficiale di Miller e la Pramac di Martin. Sesto tempo per Bagnaia, mentre Valentino Rossi chiude col decimo tempo. Dalla redazione sportiva è tutto.
La passione per la musica di qualità da noi si sente. Sei su RT.
Amici miei, attento, che stavo dicendo? Miei.
Attento.
In che perché, senso? Attento perché vedi, è il momento dell'informazione, quindi dobbiamo essere prolissi.
Tra poco noi diamo la parola alle informazioni perché di aggiornare informati è sempre importante.
Molto importante.
Anche se noi diamo molto spazio alla chiacchierata.
Ma chi abbiamo questa mattina, amici miei?
Abbiamo il nostro amico dottor Francesco Seppioni.
Ciao dottore. Buongiorno.
Ciao. Disponibilissimo.
Sì,
Francesco. È straordinario, io lo potrei definire, gliel'ho anche detto e lui dice: ma se ti dirò che ci hai azzeccato, lui è uno yes man. Non c'è una cosa che è impossibile, giusto?
È al pronto soccorso, devi dire sempre sì. me l'hanno insegnato al pronto soccorso.
Allora, abbiamo parlato della missione in Antartide e è stata una bella esperienza. Magari torneremo a parlare di dettagli su quello che è stato, però adesso parliamo in maniera dettagliata del libro. La 36ª missione in Antartide, il libro si chiama Missione Antartide, 67 giorni tra neve, ghiaccio ed emozioni. È una edizione Tau e vi consigliamo di cercarla, di leggerla, di gustare di questo scritto, di questa testimonianza che racconta quello che uno può scoprire dentro di sé affrontando l'ignoto, perché quello è
impossibile.
Però credo che anche il dottore Francesco non immaginava tanto dolore, diciamo, psicofisico.
Diciamo che è come la passione, te la godi però soffri.
Io
credo questo, come tutte le esperienze, l'ARAT all'Antartide, quelle che farò anche in Perù, tramite corpo, mente e animo unite, quello che ti sembra impossibile diviene possibile, cioè le difficoltà che tu puoi avere in queste tre situazioni che avrò anche appunto in Perù, se tu credi nei tuoi mezzi e unisci queste tre cose e c'hai una forza, una determinazione, una forte volontà, tu arrivi all'obiettivo, che può essere raggiungere la cima dell'Ararat, raggiungere l'Antartide o raggiungere la Xaikantaya a 5000 metri.
In questa base eravate pochi, quindi è come stare in famiglia, c'era dialogo oppure ognuno nella sua stanzetta?
C'era dialogo, ma come in tutte le famiglie, tipo il grande fratello, come c'era quello che ti stava più simpatico, quello meno. Ecco, diciamo che in ambienti confinati sono sempre particolari, devi essere molto aperta agli altri, non infastidire e cercare di viverla al meglio.
Hai mantenuto una forte amicizia con qualcuno con il quale hai condiviso questi 67 giorni? È rimasto un'amicizia fraterna? Oppure vi siete lasciati con la classica frase: non facciamo che poi non ci si rivede,
facciamoci una birretta in piazza? Così.
Io ho avuto un buon rapporto, ce l'ho ancora con il capitano della Laura Bassi, che la nave ci ha portato in Antartide. La nave Titanic. Sì. perché era un uomo di mondo, 40 anni di esperienza sui mari, perché c'era un feeling e perché ricordate, il capitano di una nave si fida molto del medico e questo avviene anche per il medico nei confronti del capitano.
Ma questo capitano però non è rimasto sulla base, questo è
no, le cose di sofferenza le lascia agli altri. A me mi ha mandato, visto che mi faceva male il mare, che non avevo problemi appunto sul mare, mi ha mandato in montagna a 4000 metri, tu vai che io arrivo.
Ti riporto
in Nuova Zelanda dopo,
ma il mal di mare che è un rompighiaccio, per quello che ti faceva il mare?
Ma il mare è perché fondamentalmente il mare dell'Antartide è uno dei mari più tempestosi, no? Sono venti catabasi fortissimi fino a 300 km orari e tu non c'hai una, un Mediterraneo o le Alpi o che si, per lui che ti blocca la, la forza del, del, del vento e fa sì che questo mare te lo becchi tutto.
Adesso becchiamoci l'informazione,
sì. Ci informiamo a tutta
e poi sempre qui perché il dottore rimane con noi.
Ma come no, dottore, la prossima ora ormai chi lo fa scappare più, anzi forse
resto.
Ci sentiamo dopo.